e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Allora è un salmo bello, solo due parole, e poi per poterlo pregare e gustare, un salmo che anche qui naturalmente si sintonizza con la prima lettura, con Davide, pastore, che sarà chiamato a essere pastore dietro al vero pastore che è il Signore, dice il Salmo, il Signore è il mio pastore. E poi ecco questa immagine, no, di pascoli erbosi, acque tranquille, un pastore che ha cura di me e io non manco di nulla, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Quindi credo che anche nella preghiera personale possiamo chiedere in questi giorni di poter sentire, questi giorni in cui ci sentiamo un po' sbandati, un po' impauriti, un po' dire quando finirà, come sarà, come sarà dopo, che Lui, il Signore, ci faccia sentire che in tutto questo non ci abbandona, che ci fa camminare sul giusto cammino, a motivo del suo nome. E vedete, poi il Salmo non è un Salmo idealistico, no? Perché poi dice: anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza, no? Cioè i Salmi parlano della nostra vita reale, dove ci sono valli oscure, come anche un po' quella che stiamo attraversando, e allora il Signore che è con noi non ci, come dire, non ci garantisce dalle valli oscure, non ce le toglie, non ci sono sconti sulle valli oscure, sui cammini umani, ma è come poter con Lui non temere. E vedete, non temere non significa non aver paura. Non siamo dei Superman, eccetera, che non proviamo la paura. No, quando il salmista dice non temere, non temerò, significa non, il Signore ci aiuta a non lasciarci cadere preda della paura. Non che la paura non ci sia, ma di non arrenderci alla paura. E in questo il Signore ci sostiene. E insieme possiamo sostenerci nel non abbandonarci, arrenderci alle paure che abitano il nostro cuore. E poi questa immagine del bastone, del vincastro, no? Il bastone che serviva per allontanare gli animali feroci, selvatici. E poi quest'ultima cosa che ancora voglio, davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, perché questo salmo parla, l'ambiente di questo salmo potrebbe essere l'ambiente proprio di coloro che si spostavano nel deserto, e qui l'immagine è di uno che viene inseguito da alcuni nemici che cercano di prenderlo, ma lui riesce ad arrivare in una tribù che lo protegge. E allora i nemici devono rimanere fuori, non possono prenderlo, perché lui è protetto dalla tribù, e quindi addirittura questa tribù gli dà da mangiare, e quindi lui può in sicurezza poter mangiare con calma sotto gli occhi dei suoi nemici, ma senza averne paura. E poi ecco, il viandante che è stato accolto dalla tribù che lo protegge dai suoi nemici, a volte veniva accompagnato anche per un... quando ripartiva, la tribù che lo aveva accolto lo accompagnava per un pezzo, e c'erano dei guerrieri che appunto lo accompagnavano fino a un certo punto. Qui i guerrieri che ci accompagnano sono la bontà e la fedeltà del Signore. Bontà e fedeltà. Il Signore è buono ed è fedele, e non ci abbandona per tutti i giorni della mia vita. Ora, una parola sulla seconda lettura. Le seconde letture, come sapete, sono sempre le più dimenticate, un po' perché coloro che hanno fatto i lezionari questo lo si vede dai libri di liturgia anche, eccetera, ma anche voi ve ne accorgete, soprattutto la domenica, più facilmente si trovano dei punti di contatto tra la prima lettura e il Vangelo, e molte volte le seconde letture non sai bene come metterle in mezzo, come poterle, anche a me capita tante volte di fermarmi sulla prima e sul Vangelo, ma non toccare la seconda. La seconda è Paolo che parla alla comunità di Efeso e dice: fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete nella luce del Signore, comportatevi perciò come figli della luce. Ora, il frutto della luce consiste in ogni opera, in ogni bontà, giustizia e verità. Questa luce e tenebre sono simbologie che appunto poi torneranno anche tanto nel battesimo, no? Cioè dove nel battesimo noi siamo strappati alla morte per poter partecipare alla vita e quindi appartenere al Signore della luce. Anche nel Vangelo di Giovanni c'è questa, la luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno potuta comprendere, vincere, no? Allora qui mi sembra interessante questo, cioè il dono che ci è stato fatto di essere immersi nella luce e quindi poter essere. Da una parte siamo stati battezzati senza averlo voluto, poi l'abbiamo voluto, stiamo camminando da cristiani, e allora è come essere, vivere nel dono ricevuto. E mi sembra bella questa frase che Paolo dice: cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Cioè, e qui mi viene da dire il discernimento, no? Cioè, gradito al Signore lo possiamo tradurre anche così: ciò che è in sintonia con il Signore. Se il Signore è la bontà e la fedeltà, se il Signore è la vita e la luce, allora a noi sta in questa realtà segnata, complessa, dove il bianco e il nero non sono sempre così chiari, cercare di capire che cosa ci fa camminare nella luce. Quel gradito al Signore non è, come dire, per far piacere a Lui, ma per essere nella luce, per sintonizzarci con Lui. E allora credo che ogni giorno noi siamo chiamati in questo momento molto nelle piccole cose. Papa Francesco nell'intervista che sta dando, e non soltanto lui, ci sta invitando, anche noi lo sentiamo, che questo momento così particolare che stiamo vivendo, che ci fa stare molto dentro, ci invita a vivere le piccole cose, a vivere le relazioni nei piccoli gesti, nelle cose, che come sappiamo non è per niente scontato, no? Cioè poi poter essere fedeli nel nostro presente, no? Cioè, poi augurandoci che ci sarà il futuro, ecco, torneremo a vivere anche molto nelle relazioni come le abbiamo vissute, però in questo momento noi cerchiamo di discernere dove sintonizzarci con il Signore, dove trovare ciò che Lui è gradito in casa nostra, nelle relazioni con le persone con cui abbiamo scelto di vivere, con cui a volte è più facile, a volte è più faticoso vivere, sì, nella solitudine che alcune volte viviamo di più, e nelle relazioni che possiamo avere, cioè ciò che è gradito al Signore. Ora, invece il Vangelo di Giovanni, non lo leggo prima, lo leggiamo iniziando a leggerlo, cioè lo commento via via, il brano del cieco nato, con gli amici di Bari, con molti amici di Bari li abbiamo letto nei nostri martedì e lo riprendiamo velocemente, e dice così: passando vide un uomo cieco dalla nascita, i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Allora, il Signore che è a Gerusalemme e che appunto con i suoi discepoli incontrano un uomo cieco dalla nascita, la domanda dei discepoli è una domanda che comprendiamo sapendo che nell'antichità e al tempo di Gesù in qualche modo ogni male, oggi noi distinguiamo tra il male che chiamiamo più fisico, cioè un male che non ha a che fare direttamente con l'agire dell'uomo, da un male morale, da un male che più ha a che fare con il peccato, l'agire dell'uomo. Nel passato non si pensava così, per cui ogni male, anche il fatto che uno fosse stato generato cieco, perché in greco è così, un uomo cieco generato dall'inizio. E allora la domanda era appunto, andiamo a trovare questo peccato che l'ha fatto nascere così, e quindi si pensava che appunto i genitori avessero peccato e che questo peccato veniva scontato dal figlio già nel grembo e quindi nasceva così, oppure lui nel grembo materno aveva peccato e quindi era. Ora, noi non crediamo più così, anche se sappiamo che ci viene dal cuore tante volte quando ci sono delle situazioni di prova e di malattia che ci beccano e dal cuore nasce la domanda: Signore, che ho fatto di male? Perché mi stai punendo? E allo stesso tempo non è, vedevo fra le varie cose sui media che anche voi state vedendo, no? Quella, così, Corrado Guzzanti che ce l'ha, anche se non è credente, ma ce l'ha con Dio, no? Per cui diceva: Dio, Padre, perché ci hai fatto questo? E allora dover trovare una causa, dover trovare un qualcuno, no? E allora, dato che la persona religiosa non osa dire: Signore, perché mi stai mandando questo? Dice: ho peccato e quindi tu mi stai punendo. E allora la risposta di Gesù è una risposta Allora, dovete riconnettervi perché, come vedete, la sessione di 40 minuti è scaduta. E allora dovete riconnettervi. Aspettiamo un attimo che più o meno eravate in 49. E allora... Allora, più o meno aspettiamo ancora un minuto che arrivate più o meno ai... Questa volta non ci hanno dato minuti illimitati, per cui... ecco. Allora ci siamo, più o meno ci siamo. Allora stavo dicendo, la risposta di Gesù ai discepoli dice: né lui ha peccato, né i suoi genitori. Per cui vedete, è una risposta che mette in crisi, cioè critica questa nostra dover trovare no, un motivo, una causa, una colpa per spiegare, per potersi mettere l'anima in pace, tra virgolette, per scontare un male che ci è venuto addosso. Gesù dice non ha peccato né lui né i suoi genitori e non dice, cioè scardina questo, non dice perché c'è il male fisico, ma dice perché in lui siano manifestate le opere di Dio, cioè perché anche in questo si possa cogliere qualcosa di un Dio che si fa vicino. Per cui, se volete, il mistero del male, quindi Gesù non è che dà una risposta su perché una persona possa nascere cieco, una persona possa, o tante altre situazioni che conosciamo, ma dice che possono essere situazioni in cui l'amore del Signore si può far presente, coinvolgendoci, può essere un luogo. E allora dice, dice appunto, quindi bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Ecco, ricordate questo brano, no? È un brano che parla del battesimo. Il battesimo nell'antichità veniva chiamato illuminazione, fotismos, illuminazione. L'essere, non a caso, era una liturgia che si svolgeva nella notte. Nell'antichità era una cosa che aveva tutta una dignità e una risonanza molto più forte di quanto, no, cioè in alcune chiese, come sapete, magari anche il fonte battesimale piccolino, a volte era portatile, no, eccetera. Nell'antichità c'erano dei battisteri veri e propri, no? Con delle grandi vasche battesimali dove gli uomini e le donne, accompagnati gli uomini dai diaconi, le donne dalle diaconesse, vivevano tutto questo rito importante che culminava nell'essere immersi nell'acqua battesimale scusate che metto muto tutti. E quindi poi poter, essere stati immersi in Cristo, essere morti in Lui e risorti in Lui, poter partecipare, essere rivestiti di una veste bianca e poter partecipare poi con la comunità di cui si entrava a far parte pienamente, la comunità dei cristiani, all'assemblea liturgica dell'Eucaristia. E allora dice... ecco, detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò chi ci vedeva. I padri hanno sempre visto in questo fare del fango, sputarci dentro, no, con la saliva, un riferimento a Genesi, no? Alla creazione, a Dio che prende polvere del suolo, soffia il suo spirito e crea l'uomo. È una ricreazione, è un cambiamento, è un lasciarci fare, un lasciarci liberare, un lasciare che in qualche modo la relazione con Lui ci liberi, liberi il nostro cuore, la nostra mentalità, il nostro modo di vedere le cose. Le relazioni ci cambiano, e a volte in negativo, ma prendiamo quelle in positivo, e tante volte ce ne accorgiamo di quello che delle persone in particolare ci hanno lasciato dentro di noi, è entrato a far parte di noi, quando non ci sono più. E allora così la relazione con Cristo. La relazione con Cristo è una rigenerazione. Ricordate che nel prologo, di fronte a venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, Giovanni dirà che La risposta di Dio però dice, a quanti però l'hanno accolto, capitolo 1, versetto 12, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Attenzione, ha dato il potere, non ha fatto figli di Dio. Cioè nel senso, se lo vuoi. E notate anche qui, al di là di, possiamo immaginare di questo cieco che si vede, non si vede, cioè, ma si sente fermato da uno che gli mette del fango sugli occhi, che non riesce a vedere e che gli dice va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa l'inviato, piscina di Siloe dove alcuni di voi sono stati. Qualcuno è stato con me, ci andiamo normalmente quando facciamo il tunnel di Ezechiele che esce nella piscina di Siloe, e questo cieco poteva arrabbiarsi, mandarlo a quel paese e tornarsene, andarsene dove è, o fidarsi. E lui si fida. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E quest'opera di ricreazione che Dio sta facendo in noi, noi siamo stati battezzati. Non è il momento adesso, ma sapete, ci si domanda, cioè, se la prassi battesimale che noi abbiamo di far battezzare i bambini da bambini sia quella adatta adesso, tante domande su questo la Chiesa ci si interroga, però certamente essere battezzati da adulti significava farlo in un contesto come era nell'antichità di minoranza, era qualcosa di certamente, qualcosa che doveva toccare profondamente. E allo stesso tempo, cioè, dicevo, una volontà di aderire a colui che mi ha preso il cuore, che mi ha affascinato. E così per noi, cioè, anche se siamo stati battezzati da piccoli, però in qualche modo la forza del battesimo è grazia nel momento in cui anche l'accogliamo, in cui ci rendiamo conto, in cui in qualche modo anche noi sentiamo che nelle vicende complesse, alcune non molto luminose della nostra vita, c'è una grazia di Dio, un amore di Dio che non ci abbandona e vuole rigenerarci, ci dà il potere di diventare figli di Dio. E lui ci va, si lavò e tornò che ci vedeva. Vedete, fra l'altro è il battesimo, sarebbe già questo, no? Tornò che ci vede. Però vedremo che qui questo vedere ha bisogno ancora di un cammino. E allora i vicini, quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano, non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui, altri dicevano, no, ma è uno che gli somiglia. Qui fra l'altro Giovanni veramente ci fa gustare, no, tutto questo, muoversi di reazioni a quest'uomo che è stato fatto nuovo. Quando c'è un cambiamento, non è un cambiamento solo per noi, ma anche per le persone che ci stanno attorno e che naturalmente reagiscono al nostro cambiamento. E gli diceva, ed egli diceva, sono io. E di per sé qui, come un biblista gesuita, padre Simons, lui dice che qui in greco è ego imi, cioè sarebbe piuttosto io sono, non sono io, ma io sono. E io sono, naturalmente per noi ci fa risuonare qualcosa, cioè perché io sono fa risuonare quel io sono colui che sono, io sono con te, no? Che Dio dice a Mosè, e quel io sono che poi Gesù dirà. E molte volte nel Vangelo di Giovanni. E allora qui è come se il battezzato in qualche modo partecipa a Dio, il donarci la sua vita, partecipare a Lui. Noi abbiamo, non sappiamo bene, Dio è un mistero, e cosa significa partecipare a Lui ci sfugge, ci affascina qualcosa, almeno il fatto di poi ricordare che nella prima lettera di Giovanni, Giovanni dirà che Dio è amore. E allora nei frammenti, nelle situazioni in cui noi possiamo sperimentare qualcosa del mistero dell'amore, stiamo sperimentando qualcosa della partecipazione al Dio di Gesù Cristo. E allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Notate, gli domandano, lui fa la sua testimonianza, vedremo che qui c'è una progressione nella conoscenza di Gesù, perché qui è ancora, vedete, l'uomo, è un uomo, lui si fa vicino a noi attraverso uomini e donne, ma poi c'è uno che ha un nome, Gesù, e costui che mi ha fatto del fango, eccetera, mi ha messo sugli occhi, mi ha detto: vada all'inviato, lavati. E io mi sono fidato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Anche questo è bello, perché vedete, alcune volte che possono domandarci ragione della nostra fede in Gesù, ci possono porre delle domande alle quali noi siamo nelle condizioni di dire: boh, non lo so, no, spero di... che anche con l'età possiamo superare quella fase di bravi ragazzi, no, di quando eravamo dell'Azione Cattolica o di Scout o di qualcun altro, dei catechisti, eccetera. Sapete, quelli che dovevano, no, per la testimonianza e per la missione, come dire, avere tutte le risposte pronte a ogni domanda che ci facevano, no? Per cui molte volte anche sulle cose che noi facciamo delle costruzioni per poter in qualche modo, no, avere l'ultima parola. E quest'uomo dice qualcosa di quello che ha sperimentato, e dall'altra parte dice: boh, non lo so, no. E mi colpiva quando andavamo in Terra Santa, spero che ci andremo di nuovo, e incontrando, alcuni di voi lo conoscono, Alberto Mello della comunità di Bose quando era a Gerusalemme, che è una persona, veramente un uomo di Dio, che molte volte facendogli una domanda lui rimane in silenzio, pensa, e allora uno una volta gli diceva: ma voi perché siete qui? No? Lui diceva del suo essere marginale, una piccola presenza, erano pochi. E lui dice: ma perché siete qui? E lui ci pensa, poi dice: non lo so. Condussero, però questo non significa non essere in un cammino, dove qualcosa sai e poi altre cose rimangono aperte, no? Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, uno Shabbat, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi, no? Molte volte questi segni avvengono di sabato, di Shabbat, e noi potremmo dire: Signore Gesù, perché te le vai a cercare di sabato? Perché nel sabato erano proibite tutta una serie di cose, fra cui anche curare, eccetera, secondo i più rigoristi, perché non tutti gli ebrei sono come noi, cioè. Quindi c'erano quelli che tranquillamente, diciamo che se c'erano delle misure, cioè delle situazioni di emergenza, e ricordate quando Gesù ha quella disputa con alcuni scribi, farisei, eccetera, che dice: ma se vi cade un asino nel pozzo in giorno di sabato, non andate a prenderlo? E allora molti giudei dicevano: sì, se cade il tuo asino nel pozzo nel giorno di sabato, tu lo vai a prendere. C'erano quelli di Qumran in cui c'è stato scritto che nelle loro regole è stato ritrovato che se ti cade l'asino nel pozzo il giorno di sabato tu non lo vai a prendere perché è Shabbat. Ci ricorda qualcosa anche, no? Nella Chiesa, fra i più rigoristi, eccetera. E allora dice appunto, ma Gesù opera di sabato perché il sabato è il giorno in cui si fa memoria di quel sabato che verrà alla fine, in cui non ci sarà più sera né mattina. Se voi andate a prendere il racconto dei sette giorni della creazione nel capitolo 1, vedrete che l'ultimo giorno, il giorno in cui il Signore fece Shabbat, cessò da ogni lavoro, è l'unico giorno in cui alla fine non si dice e fu sera e fu mattina. Cioè, come dire, è il giorno in cui le tenebre non ci saranno più. E allora Gesù comincia a rendere presente quel giorno, perché la sua luce vince le tenebre. E allora i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Vedete, qui è più, cioè giustamente gli hanno chiesto, glielo richiedono, cioè allora lui comincia a essere anche un po' più sintetico, no? Dice, guarda, mi ha messo del fango, dice le cose essenziali. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Interessante che quello che compie Gesù, no, in qualche modo divide, ma non perché è sua intenzione dividere, ma perché in qualche modo il segno che pone viene lasciato al cuore di ciascuno, che prende posizione. E allora prende posizione rispetto a un cuore libero, cioè potendo avere un cuore libero che vede il bene anche laddove può sembrare una situazione irregolare, il giorno di sabato non si potrebbero fare, ma si vede che un uomo che ha riavuto la vita, oppure di altri che tenendoci più alle regole, no, la regola è quella e quindi niente da fare, rifiutano. E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Interessante, no? Che in questa discussione in cui non riescono a uscire dicono, chiediamo a lui. Allora tu, che ti ha aperto gli occhi, cioè cosa dici di lui? E lui dice, è un profeta. Se volete la cosa, cioè mi ha liberato dalle tenebre, viene da Dio, mi ha dato la vita. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. Vedete, quando abbiamo già deciso nel nostro cuore no, da dove può venire la vita e da dove assolutamente non verrà la vita, anche se viene da zone cioè che appunto non ritenevamo possibili, arriviamo a dire no. No, in questi giorni ho preparato ho inviato via scritto un incontro che dovevo fare con dei sacerdoti, dei preti, ma no, naturalmente non si è fatto, però mi hanno chiesto di fare lo scritto ed era su Elia. E ricordate che Elia, andate a prendervelo il primo capitolo del libro dei re, scusate, primo libro dei re, capitolo 17. Elia entra in scena in maniera forte, presentandosi al re Acab e dicendo «Vivo il Signore, io sto alla sua presenza, non ci sarà più acqua né pioggia fin tanto che non lo dirò io». Dopodiché il Signore lo spinge fuori, prima nel deserto e poi nella zona di Tiro di Sidone, a Zaretta di Sidone, e lo sostiene, gli dà da mangiare attraverso un corvo e poi attraverso una donna pagana, cioè quindi gli dà da mangiare attraverso due situazioni di impurità. Il corvo, se andate a vedere nel libro del Levitico, è uno degli uccelli impuri per gli ebrei, e dall'altra parte una donna pagana. fra l'altro una donna pagana che poi nell'episodio immediatamente successivo in cui gli muore il figlio, la prima reazione della donna è di andare dall'uomo di Dio e di dire: tu sei venuto qui per rinnovare il ricordo della colpa che ho compiuto e per farmi morire mio figlio. Non viene detto qual è la colpa che ha compiuto, però qualcosa che aveva vissuto e che le pesava. Allora, come dire, quindi una donna pagana è complessa, con una situazione di complessità. Eppure Elia viene sfamato da queste situazioni di impurità. E allora c'è un Signore che, come dire, entra nel nostro fango e anche attraverso le situazioni che sono complesse per darci la vita. Per darci la vita. Tante volte no, noi vorremmo le cose perfette, le vie ideali, le vite senza macchia e né peccato, no? Ma forse sono solo nei libri di un certo tipo di teologia morale, un certo tipo, non tutte così. Ma c'è un Signore che, vedete, passa attraverso la nostra esistenza così com'è. E allora questo non è accettato, per cui loro addirittura non credono, cioè dicono: guardate, allora non è possibile, cioè questo ci sta pigliando in giro. La soluzione qual era? Che lui non era cieco e che si è fatto cieco per campare di elemosina, per cui cosa fanno? Andiamo dai genitori e chiediamo ai genitori. E allora andarono dai genitori e interrogarono: e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà a lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Questa notazione che ci dà il motivo per cui i genitori dicono: è nostro figlio, questo possiamo dire, sappiamo che è stato generato cieco. Ma come poi sia stato appunto sanato, chiedete a lui. E la notazione che Giovanni fa ci dice: perché avevano paura di essere espulsi dalla sinagoga. Allora vedete, qui c'è un segno di come la narrazione del Vangelo parla sia di Gesù, ma parla anche della prima comunità cristiana del tempo di Giovanni, perché questa cosa dell'espulsione dalla sinagoga, che molti studiosi identificano nell'introduzione di una benedizione particolare nella preghiera delle 18 benedizioni, in sinagoga ancora oggi c'è una preghiera che si fa con 18 benedizioni, e questa benedizione particolare che si chiama Birkat Haminim, cioè la benedizione dei settari, è una benedizione una maledizione, tra virgolette, benedizione, no? Cioè della serie ti possano benedire, e che veniva fatta per vedere chi era giudeo cristiano e per espellerlo dalla sinagoga. Allora, chi non la faceva, naturalmente denunciava, perché nessuno si automalediceva, no? Per cui denunciava di essere giudeo-cristiano e quindi mandato via dalla sinagoga. E allora per questo i genitori dicono: chiedete a lui, all'età. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco, gli dissero: da gloria a Dio. Della serie, di quello che noi vogliamo sentire che tu dica. Cioè, vedete, le persone che rimangono ancorate alla loro idea di verità e alla loro idea di Dio, a cui si aggrappano come un possesso. Dio non è il nostro possesso. Il Signore ci liberi dall'essere cristiani sicuri, di quelli che non hanno mai dubbi, che sono sempre lì pronti con le risposte, perché loro hanno un rapporto particolare con Dio. Sapete, poi ci sono quelli un po' più intimisti, no? Quelli che lo chiamano lui. Lui, no? Un po' che hanno un rapporto cuore a cuore. Ce l'hanno in mano, è il loro amante. No, Dio è più grande di noi. È il nostro, colui che ci attrae, ed è il nostro problema. E allo stesso tempo ci attrae, l'attrazione è più forte dei problemi, delle domande che sempre rimangono e con cui camminiamo e in cui in certi momenti fatichiamo. Se fossimo un po' più biblici e se ci nutrissimo più dei salmi, saremmo molto più liberi e sentiremmo che anche tante reazioni che tante volte ci hanno insegnato a non così a rimuovere, fra cui quella di prendercela con Dio, di potergli dire anche, come qualche volta c'è nell'Antico Testamento, tu sei mio nemico, ma detto a un Dio a cui gli si dà il tu. E allora, ecco, no, forse saremo sulla strada di una relazione più viva col Dio vivente. Allora questi dicono, guarda, dà gloria a Dio, per cui di quello che noi ci aspettiamo. Noi sappiamo, vedete? Noi sappiamo, loro sanno tutto, che quest'uomo è un peccatore. Che fra l'altro è una cosa forte, eh? Non so se a voi è mai successo, cioè, di dire a qualcun altro, tu sei un peccatore, al di là di dirlo per scherzo, ma di dirlo seriamente, cioè... Lo diciamo di noi, possiamo dirlo di noi, ma di un altro fino in fondo. E quindi, per cui, vedete, questa loro sapienza, questo loro avere in mano Dio e gli uomini. Loro sanno dire chi è peccatore e chi non è. Chi deve star dentro e chi deve star fuori. E vedete, è molto più sapienziale la risposta del cieco, dell'ex cieco, se posso dire così. Quello rispose, se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Vedete, lui sta sulla sua esperienza. Prima l'aveva detto, lui ricorda, ha raccontato quello che gli è successo, l'incontro con Gesù che gli ha aperto gli occhi. Dice un uomo, si chiama Gesù, e viene da Dio, se mi ha aperto gli occhi viene da Dio. Ora gli dicono che è un peccatore, e dice, bah, se sia un peccatore non lo so, cioè può essere, non lo so, quello che so, no, ero cieco e ora ci vedo. Io credo che poi ciascuno, magari forse anche in questo tempo, e anche andando verso la Pasqua, e anche magari non lo faremo nella liturgia, ma in qualche modo ci pregheremo e rinnoveremo il nostro battesimo, si deve un po' chiedere perché credo in Gesù? Cioè, che incontro, anche piccolo, ho fatto con Lui, che anche nei momenti, di difficoltà o di contestazione mi fanno dire ok, io non capisco tutto, però quello che so è che lui mi ha dato la vita, mi ha aperto gli occhi, mi ha dato luce. Rispose loro, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? Volete forse anche diventare, anche voi suoi discepoli? È forte perché no, c'è anche una sottile ironia naturalmente in questi uomini che lo stanno interrogando per condannare e accusare Gesù e lui dirgli, ma mi state intanto interessando a lui perché volete diventare suoi discepoli? Lo insultarono, si arrabbiano, e dissero, suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio. È interessante, no? Quelli che si rifanno alla tradizione senza confrontarsi con una realtà viva. Mosè è morto, Mosè, abbiamo le scritture che le interpretiamo come vogliamo noi, ma rispetto a una situazione di vita oggi, no? ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo se non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato? Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. E questo cieco nato si rivela sempre più un sapiente che pensa, e questo credo che tutti noi cristiani, tutta la comunità deve essere delle persone che pensano sulle cose, che ci confrontiamo sulle cose, che non abbiamo paura di parlare di quello che ci interroga, e siamo chiamati a discernere da dove viene, a partire dai segni di vita che vediamo. E qui lui fa tutto un cammino di discernimento, no? E dice: noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, Dio lo ascolta. Ora, vedete, lui mi ha aperto gli occhi, no? E se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. E quindi, come dire, parte dall'esperienza per cercare di cogliere da dove viene, chi è quest'uomo, da dove viene quest'uomo. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati, insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Vedete, rimane questo: sei generato tutto nel peccato, no? E lui è generato cieco, appartiene al peccato e alle tenebre, e uno che è generato cieco non può essere rigenerato, secondo loro. E il battesimo invece è la vittoria su ciò che ci sembra tante volte che ci abbia generato e sia il nostro orizzonte, cioè la morte. Vado verso la fine, anche perché stanno per scadere gli altri 40 minuti, ma non ci ricolleghiamo. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Vedete Gesù che adesso gli si rivela sempre più. E gli rispose: chi è il Signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: per un giudizio che sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedano diventino ciechi. E che naturalmente comprendiamo che è perché coloro che non vedono vedano, e coloro che presumano di vedere si rendano conto della loro cecità e possano essere guariti. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono questa parola e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. C'è un detto di un Vangelo apocrifo che dice, in cui Gesù direbbe a un discepolo dicendo: hai visto un uomo, hai visto Dio. E allora il Signore ci dia la luce degli occhi per poter vedere negli altri prima di tutto la sua presenza, il suo appello, la sua parola, ci illumini, ecco, a partire dal nostro cuore. Bene, buona serata, vi ridò voce. Quindi, come vedete, non ci hanno dato l'illimitato questa volta, per cui siamo condannati a dover fare due volte. E così, se avete domande o commenti che volete farmeli, fateli tranquillamente su WhatsApp. Va bene, siamo in 52. Buona domenica a tutti voi, sperando di vederci presto. Ecco, mi hanno detto, grazie a Gabriele e Nico, che mi dicono che la spanna è di 22,8 centimetri. Grazie Gabriele e Nico, grazie. Finalmente potrò dirlo, perché io da tempo che cercavo di capire quant'era. Per cui pensate, Saul era più alto di ogni uomo della sua tribù, ciao Clemente, di 22,8 centimetri. E non è poco per quel tempo. Va bene. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Stefania, ciao.